Grazie.
Grazie,
Grazie.
buongiorno a tutti. Buonasera, ormai. Il titolo è appunto Pensieri e parole.
Due parole per capire un po' il contesto. Stefania Vintagni arriva in pronto soccorso il 30 di ottobre, di un po' di anni fa, ma viene mandata a casa. Ritorna il giorno seguente con la situazione un po' più peggiorata, per cui viene ricoverata nel reparto di medicina, viene così categorizzata un po' ansiosa, per cui le viene data un ansiolitico.
A questo punto è Stefania che prende parola, come descritto da lei, queste sono le sue parole, e sono i suoi ricordi nel reparto di medicina. Si ricorda che la vicina le presta un giornale per leggerlo, per passare il tempo, e lei non riesce a sfogliarlo. Perde piano piano l'uso della motoria fine, quindi non riesce veramente a sfogliare le pagine e soprattutto le sembra anche di non riuscire più a muoversi.
In effetti la situazione è decisamente peggiorata, desatura, con un bel po' di ossigeno, viene trasferita nel reparto di terapia intensiva. Proviamo a iniziare la VNI. Questo è quello che viene scritto nel diario infermieristico. La paziente non è collaborante, non vuole la VNI, ma noi insistiamo. Ore 1:30 gli vogliamo fare la VNI a tutti i costi, ma evidentemente non ha funzionato, per cui è stata intubata. Sono stati fatti tutti gli accessi del caso ed è stata sedata con del propofolo a dosi abbastanza alte, la paziente pesava circa 50 kg e viene anche analgesizzata con della morfina.
L'eco delle parole non collaboro, perché sono state dette anche al letto del paziente e successivamente riferite, crea un eco dentro Stefania e dice: ma come non collaboro? Io non ce la faccio, sono priva di forze, non dite che non collaboro perché non è vero, io non sono capace di collaborare. L'agitazione e l'affaticamento proseguono sempre di più.
Nei giorni seguenti si fanno delle finestre neurologiche, si riesce un po' a capire tramite i suoi bisogni, tramite la chiusura e l'apertura delle palpebre. Si alterna una ventilazione semicontrollata a una assistita, sempre poi dopo si riprende la sedazione, cioè si continua un'analgesia, aumentando anche l'analgesia anche con della rapifentrin. La sedazione viene così valutata tramite una scala di Richter tra 3 e 4.
Da subito, visto che io utilizzo la prima persona, anche se io non sono Stefania, voglio rivendicare la mia voglia di indipendenza dal primo giorno. So che sono sedata perché a momenti sono lucida, a momenti no, e sento anche dire di non preoccuparmi perché mi stanno dando la morfina, quindi non dovrei avere dolore, tutto sommato. Però io la morfina ho 20 anni. Gli do una connotazione del tipo adesso vogliono anche drogarmi e non capisco più niente. Siccome ho tanto tempo a disposizione, tantissimo, giorni e giorni, io testo la mia mente in continuazione perché mi accorgo che i pensieri in me, visto che il mio corpo è completamente paretico, addirittura anche le palpebre, faccio fatica a rispondere al sì e al no. La mente è talmente veloce che continua a testarmi, a fare i conti, a sentire tutte le cose che vengono dette. La tecnica dell'alfabeto è stata molto utile in quanto appena riesco a muovere un po' di più gli occhi, soprattutto i muscoli delle palpebre, posso esprimere il sì e il no. E quindi dichiarare se ho dolore, se non ho dolore, ma soprattutto riesco a socializzare con delle tecniche fini, aprire, chiudere gli occhi in base alla lettera dell'alfabeto che viene recitato e quando viene qualcuno a trovarmi lo interrogo su che cos'è o quali prospettive ha la mia malattia. La comunicazione in questo caso è stata un po' il nucleo di tutto il suo ricovero. E ha rappresentato dei vantaggi la tecnica dell'alfabeto. Le persone molto veloci a recitarlo, perché io sono molto veloce a capirlo, dopo due lettere so già la parola, riesco a chiudere e aprire gli occhi, e quindi è facile con certe persone esprimermi. Con altre che sono un po' più lente, i genitori compresi, mi spazientisco e poi dopo un po' mi stanco e non comunico più, chiudo, perché o sei veloce a capirmi o basta. A proposito di questo, qualcuno nella mia stanza ha posto questo cartello per evitare di ripetere sempre le stesse cose. Ve lo lascio leggere perché è abbastanza lungo, magari soprattutto riguardo alla correzione della vista, riguardo, ne dico qualcuno, a chi vuole continuamente coprirmi, ma io ho un caldo bestiale, perciò non copritemi, anche se la mia pelle è fredda, ma la mia temperatura è normale, e ogni volta qualcuno mi chiude la porta, e io invece ho paura, voglio che la porta resti aperta anche se sento i rumori, e io Stefania ho apprezzato moltissimo che qualcuno me l'abbia messo proprio sopra la testa, dietro, attaccato molto grosso. E adesso vediamo Stefania in persona.
Stefania, benvenuta. Ci ritroviamo qua dopo diverso tempo, ormai sono passati 4 anni e mezzo, da quelli nel quale ti trovassi ricoverata nel nostro reparto di medicina intensiva. È stata la malattia di Guillain-Barré a portarsi nel nostro reparto con una paralisi totale, quindi una tetraparesi, avevi una cannula tracheostomica ed eri totalmente dipendente dalle nostre cure. Però quello che magari volevamo un po' condividere con te in questa breve intervista era tornare indietro un attimino nel tempo e ripensare per esempio a che cosa ha rappresentato tra le altre cose la dipendenza fisica, perché ti è venuta a mancare chiaramente tanto, che cosa ti ricordi magari?
Allora, sicuramente l'aspetto più importante, appunto come hai detto un attimo fa, è quello di dover essere totalmente dipendenti dagli altri. A 20 anni soprattutto, quando hai mille aspettative sul futuro, ti ritrovi improvvisamente in un letto d'ospedale senza poter comandare il tuo corpo, è sicuramente un'esperienza forte che mi ha toccato, è sicuramente stato uno degli aspetti più importanti, dover dipendere dagli altri, essere un corpo totalmente in balia degli altri. E, diciamo che non fu certo facile da un momento all'altro ritrovarsi in un corpo che non ero più in grado di gestire e comandare come ho fatto fino ad allora. E da qui appunto siete entrati voi nella mia vita e
che cosa occupava la maggior parte del tuo tempo all'inizio? Forse più della dipendenza fisica, ed era la mente.
L'unica cosa che poteva funzionare correttamente era la mia mente. E con la mente potevo viaggiare, pensare, riflettere su vari temi della mia vita, no?
Ascoltare.
Potevo
fare un sacco di lavoro. Mi sembra interessante porre l'accento sul fatto che Stefania era sedata col propofol in più riprese ai dosaggi che andavano dai 200 ai 350 mg per ora. Durante proprio questo dosaggio lei, anche se era nel letto, diciamo così, con gli occhi chiusi, era in grado di ascoltare perfettamente, quindi sveglia. Magari ci puoi dire tu ciò che sentivi.
Con vostro stupore peraltro, perché spesso e volentieri io sentivo i vostri discorsi, i vostri commenti, e anche cercavo di ascoltare le consegne, sperando magari di estrapolare qualche informazione utile sulla mia persona, no? sperando di catturare delle informazioni.
Sì, che magari non mi erano state dette, così potevo avere un'idea in più su quello che mi aspettavo.
Perché noi in certi box abbiamo delle tende divisorie, non abbiamo le porte da poter chiudere, quindi anche un po' la privacy, eccetera.
Avevo appreso che c'era una ragazza giovane che aveva avuto un problema, quando che invece avrei voluto sentire quello che avevano da dire sull'animalassia, sulla mia prognosi eventualmente. E non è stato un aspetto facile da digerire.
È stato un aspetto di suddivisione delle due parti, un colloquio con un paziente a letto, un po' così, e poi parenti.
Posso capire che magari medici, infermieri pensavano che io non fossi in grado di comprendere quanto avevano da dire, ma io ero veramente cosciente al 100%, per cui è stato un motivo di nervosismo.
A proposito di questo, vogliamo porre un po' l'attenzione di nuovo sul dosaggio del propofolo che Stefania aveva e che quindi ha fuorviato noi operatori sul fatto che lei fosse più o meno cosciente. Quindi ecco, è stato un po' questo forse l'indizio che ha portato a dividere le cose.
Tu eri una grande procacciatrice di informazioni, no? Cosa ci puoi dire a riguardo?
Eri al di là di ciò che ti veniva detto?
Non sempre, anzi quasi mai. Cercavo di, non appena abbiamo poi avuto la possibilità di comunicare, eravamo di interrogare chi mi veniva a trovare, chiedendo di andare a cercare su internet determinate informazioni sulla malattia, cercavo di chiedere a voi qualcosa, quanto tempo, non mi hanno spesso preso, una risposta a queste domande. Il mio lavoro quotidiano era cercare di trovare sempre più informazioni riguardo alla malattia.
Cosa possiamo dire riguardo i colloqui che venivano effettuati da parte medica con te o con la tua famiglia?
I medici spesso entravano in stanza, mi osservavano, dicevano poco e niente e non mi davano grandi informazioni. Però so che appunto si trovavano con i miei genitori in altre stanze, discutevano sulla mia persona ed è un aspetto che sicuramente mi ha innervosito parecchio, perché avrei voluto essere presente durante questi colloqui e sapere quello che c'era da sapere, insomma. Cioè, avevo paura che mi si nascondesse qualcosa. Non capivo il perché non potessi far parte di questa discussione quando ero io la prima persona, no? In prima persona che dovevo conoscere la realtà.
E l'aspetto, per esempio, delle cure igieniche quando venivi lavata al mattino.
Rimane, se vuoi, l'immagine di quei momenti, però le sensazioni, quelle che si provano in quelle situazioni, piano piano svaniscono. Certo. Le emozioni che si provano lasciano posto ad altro.
E quando hai lasciato l'ospedale? Tu hai lasciato l'ospedale dopo circa un mese e mezzo, no? La terapia intensiva, per andare in una clinica di riabilitazione. E questo passaggio è stato fatto diretto, senza andare in un reparto di degenza. Quali sono stati i tuoi sentimenti in quel momento?
Di stacco. Mi stacco da una realtà comunque ovattata, se vuoi, ero ben tenuta sotto controllo e trovarmi improvvisamente in una nuova struttura con nuove persone, senza più la costante presenza degli infermieri. Quello è stato un momento un po' difficile.
Ci interessa un po' sapere, è vero che come dici tu sono passati degli anni e negli anni le cose un po' svaniscono, alcuni pensieri, alcuni sentimenti, ed è vero che di questa cosa ne abbiamo parlato in diverse circostanze. Che cosa tu oggi
hai ancora da dire, sebbene ancora delle cose le hai dette, però a noi operatori, perché la cosa ci interessa parecchio.
È trovare la giusta empatia per entrare in contatto col paziente. Cercare di abbattere quelle barriere della diffidenza che magari un paziente può avere nei confronti di un operatore, se vuoi, sconosciuto. Dall'altra parte sta anche come l'intelligenza del paziente nel capire che chi opera nei nostri confronti lo fa solo per il benessere e non per violare una propria intimità.
Certo.
Però sicuramente l'infermiere deve cercare di immedesimarsi nei panni di chi ha di fronte, per capire, per cercare di entrare nella sua testa, anche se magari non riesce a comunicare bene con questa persona.
Tu come hai vissuto questa cosa, pensando che l'orario di visita per te era dalle 2 di pomeriggio fino alle 8 di sera?
Ma per quanto riguarda gli orari di visita non mi sono mai fatta un problema.
Avere accanto tua madre, tuo padre, le tue amiche.
Per quello non era un problema, perché comunque la mattina passava abbastanza in fretta. Quello che faceva più paura forse era la notte. Era il momento in cui non ci avevano tanti stimoli esterni e il tempo passava più lentamente. Quello che è stato difficile da gestire è sicuramente le preoccupazioni di iniziare. Perché alle mie preoccupazioni potevo farci l'abitudine, però le preoccupazioni dei miei cari, all'ansia dei miei cari, non potevo fare nulla, non potevo rassicurarli, non potevo dare un abbraccio per essere tranquilla, vedrai che andrà tutto bene, no? E quindi speravo che qualcuno lo facesse al mio posto e ho apprezzato veramente tanto chi l'ha fatto al posto mio. Io giustamente in quei momenti non potevo rassicurarmi.
Tra i vari consigli, così, no? Se dobbiamo un po' tirare le fila di questo racconto, è da una parte agli operatori instaurare un rapporto di fiducia con le persone e dall'altra parte, secondo me, l'aspetto della famiglia, che è importante che sia presente, che venga data questa opportunità e che l'informazione avvenga in un modo continuo e a volte ricordarsi di fare un cerchio tra paziente e famiglia e non scindere le due cose.
Ma sicuramente questa esperienza mi ha fatto capire che non tutto è scontato e quindi in questo senso ho imparato che ogni singolo giorno è importante.
A partire dall'intervista che è stata fatta, prendiamo alcuni spunti per continuare un po' il nostro dialogo. E quello che ci sembra significativo, che Stefania diceva in continuazione, io non dormo, riposo e vi ascolto continuamente, perché ho tanto tempo per farlo.
A una valutazione più approfondita si appunto conferma la questa prognosi piuttosto critica, per cui, come poi era stato anche detto, viene praticata una tracheotomia in regime di sala operatoria, quindi aperta.
A proposito anche di questo, anche rispetto alla conoscenza della malattia, Stefania riparlo in prima persona, quindi sono una persona solare, mi piace moltissimo la musica, dinamica, esco tanto. Ma durante la malattia mi succede qualcosa di strano, cioè i rumori per me sono diversi. Quando mi mettono la radio per farmi compagnia, quando sono un po' più sveglia, non parlo ancora perché sono ancora intubata, non ho la tracheo, mi dà un fastidio tremendo perché la musica la sento altissima e tutti i rumori sono completamente alterati. E un'altra cosa che lei ha detto molto bene è l'ossessione del tempo. Il tempo non passa mai, quindi ne ho tanto e faccio quello che so fare meglio, ascoltare. E per riprendere di nuovo quello che lei ha detto, quanto tempo? Perché la domanda che l'ha ossessionata durante tutto il ricovero, quello che lei dice nell'intervista molto bene, nessuno mi sapeva rispondere perché lei voleva sapere quanto tempo esattamente sarebbe rimasta in rianimazione, quando sarebbe potuta tornare fuori dall'ospedale, quando avrebbe camminato e quando avrebbe ripreso la sua vita normale. Voi capite bene che era una domanda alla quale era difficilissimo rispondere. E quindi lì è stato un po' il nodo del discorso. Però lei insisteva, perché dice, se io faccio tutti i giorni la stessa domanda, a un certo punto qualcuno mi dirà una cosa diversa. Le visite mediche erano vissute da lei con una cosa che appunto la impensierisce, perché vede tutto il trenino dei personaggi che entra, si mette intorno al letto, chiede qualcosa, io rispondo con la tecnica dell'alfabeto, se ho dolori, non ho dolori, però ogni volta che ripeto la stessa domanda, ancora una volta nessuno mi risponde.
Quindi dalla quarta settimana è stato possibile posizionare una valvola fonetica e da lì appunto i pensieri sono finalmente diventati parole, per cui ancora una volta le domande, soprattutto quella sulla sua vigenza, sono diventate sempre di più e sempre più assillanti. La situazione poi progredisce in maniera sempre per fortuna favorevole, ricomincia un attimino a muovere gli arti con una fisioterapia molto intensiva.
I momenti più brutti descritti appunto di mio pugno, come direbbe lei, sono stati: la paura più grande è quella di morire, la seconda è quella di rimanere sola, aver bisogno di qualcuno e non avere nessuna disposizione, soprattutto la notte, che a un certo punto gli operatori tendono a chiudere la porta per farla dormire più tranquillamente, perché si passa dal corridoio e Stefania va in ansia. L'incertezza sul futuro, camminerò? Boh. E poi quella della lettura sul volto dei familiari, la sofferenza e la preoccupazione.
Finalmente verso metà dicembre si procede alla decanulazione, e verso un po' prima di Natale viene trasferita nel reparto di riabilitazione. All'uscita ancora però non è in grado di camminare.
Queste sono le rassicurazioni di Stefania, noi le chiamiamo, perché probabilmente ne esistono tante altre in letteratura, ma le sue sono queste. Cioè, le rassicurazioni sulla malattia per lei arrivano, il 50% da lei stessa, dal suo modo di vedere la vita, le cose, dal suo ottimismo. Il 40% dal personale medico infermieristico, si guardi bene la percentuale, e un 10% dai parenti e amici, quindi sulle rassicurazioni non sono molto affidabili.
Quindi che cosa ci ha insegnato questa esperienza? Sicuramente abbiamo fatto un bel casino, questo non c'è dubbio. Abbiamo lavorato probabilmente troppo con le nostre percezioni soggettive, non abbiamo personalizzato troppo l'assistenza, abbiamo dato troppe cose per scontato, abbiamo parlato di cose che non dovevamo parlare di fronte a una persona che noi pensavamo che non ascoltasse, e quindi la privacy è andata un po' a farsi benedire, la sola tecnicità è quello che magari molte persone possono pensare, che nei reparti ad alta intensità ci possono essere o ci devono essere solo le persone brave tecnicamente, ma solo di quello non ce ne facciamo nulla. La sedazione, probabilmente certe volte, non so, si può spingere che i pazienti siano sedati, non so se per il comfort dei pazienti piuttosto che alle volte per il comfort di noi operatori, perché una persona ferma immobile probabilmente è più facile da accudire, da assistere, rispetto ad una che richiede molto, che ha fame di interagire. E la preparazione dei pazienti a un trasferimento, soprattutto quelli che rimangono per tanto tempo, ha a un reparto dove appunto non saranno più assistiti in maniera intensiva e si sentono abbandonati nel momento in cui non hanno a disposizione una persona 24 ore su 24, quasi uno a uno. Quindi grazie a voi, grazie agli organizzatori, soprattutto
e soprattutto grande Stefania che ci ha dato questo dono di informazione.